Grazie Presidente. Ma dunque, se mi permette collega, se io avessi ascoltato la sua presentazione di questo documento, per quanto non condivida in grande parte, e senza aver letto questo ordine del giorno, mi sarei chiesta se fosse stato scritto da due persone diverse. Capisco, ubi maior. Dunque, la discussione di quest'ordine del giorno presentato da Forza Italia avviene a pochi giorni dall'inizio di una difficilissima operazione militare che vede una compagine decisamente eterogenea di forze, 25.000 soldati tra peshmerga curdi, milizie sciite e sunnite dell'esercito iracheno, provare a liberare quella che era diventata ormai da 2 anni la roccaforte di Daesh. Come noto, questa operazione, a cui partecipa anche un nutrito gruppo di soldati italiani, ha un grado elevatissimo di rischio per 1,5 milioni di civili intrappolati tra miliziani e coalizione e che si teme possano essere utilizzati dagli stessi miliziani come scudi umani in quello che si configura come un lungo e complicato assedio della città irachena. Gli attentati terroristici compiuti o rivendicati da Daesh negli ultimi anni sono numerosi e hanno anche caratteristiche differenti tra di loro. La strategia del terrore è legata alla nascita stessa di Daesh, ma nel 2014, anno in cui l'ISIS ha proclamato il califfato islamico, si è registrato un intensificarsi dell'attività del terrorismo islamico, appunto, o meglio di Daesh, sia dove il sedicente Stato islamico controlla parte del territorio, sia in altri paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea. Nel 2014, come dicevo prima, anno in cui l'ISIS ha proclamato il califfato islamico, segnando quindi una frattura ideologica fortissima con Al-Qaeda. Smettiamola di confondere Al-Qaeda con ISIS, perché sono due cose completamente differenti e anche in competizione tra di loro. Si è registrato, dicevo, dal 2014 un intensificarsi dell'attività del terrorismo islamico sia nei territori controllati che in quelli dell'Unione Europea. Non dimentichiamo infatti che prima di colpire l'Europa, Daesh ha ucciso, sterminato, violentato e fatto esplodere ampie aree del Medio Oriente e dei suoi abitanti. E a tutte le vittime di queste violenze, di ogni religione, di ogni nazionalità e alle loro famiglie va il nostro sincero cordoglio. Nonostante il clamore mediatico degli attentati rivendicati Daesh in Occidente, basta una semplice ricerca per comprendere che Siria e Iraq siano i due paesi ad aver pagato il tributo più alto in termini di vittime, 11.000 delle 12.000 conteggiate solo in un breve periodo sono le vittime di Daesh registrate tra Siria e Iraq dal momento della sua autoproclamazione. Sottolineo che anche numericamente le prime vittime degli attentati sono proprio i musulmani. Davanti ad un numero tale di vittime e alla complessità di questo fenomeno, continuare a cavalcare l'islamofobia. Lei non lo ha fatto nel suo intervento, credo che però l'ordine del giorno, e se vuole dopo ne discutiamo nel merito, lo faccia. Ho già detto che nel novero totale delle vittime i musulmani sono i primi e a condurre battaglie securitarie che si basano sull'odio e sulla discriminazione, gracchiare di presunti relativismi culturali e di colonizzazione ideologica mi pare quantomeno fuori luogo e soprattutto fuori fuoco. Le moschee irregolari nascoste sono pericolose e io dico buongiorno, e proprio per questo motivo, nonché per una sacrosanta libertà di culto sancita dalla nostra Costituzione, che il centro-sinistra ha sempre combattuto per avere una legislazione chiara, efficace e trasparente, che garantisse ai musulmani d'Italia luoghi dignitosi per svolgere le proprie funzioni e al contempo riconoscesse diritti e doveri. Contro questa legislazione gran parte del centrodestra si è sempre pregiudizialmente scagliato, preferendo la strumentalizzazione della paura ad una battaglia inclusiva per la sicurezza di tutti. Più complessa, certo, ma compito della politica è occuparsi di cose difficili. A proposito di cose difficili, faccio presente quanto dicevo anche nel mio precedente intervento. Faccio presente un fatto che forse a qualcuno è sfuggito. Siamo davanti alla più grande crisi di profughi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi continuiamo a pensare di poter determinare la fine di questo flusso alzando muri e chiudendo frontiere. In Europa il numero dei profughi giunti via mare nel 2015 risulta 4 volte più grande di quella dell'anno precedente, facendo registrare ovviamente anche un incremento del numero delle vittime nelle traversate. Anche un bambino capirebbe che nessuno, se non in pericolo di vita, imbarcherebbe sé e i propri figli su uno di quei barconi, se non fosse l'ultima possibilità, se non fosse il tentativo estremo per provare a sopravvivere. Le migrazioni non si fermano, ce lo insegna la storia, ma certo si possono e si devono governare. Per esempio semplificando e snellendo l'iter burocratico che dà diritto alla richiesta d'asilo, diritto che può essere chiesto da chiunque perseguitato per la propria razza, per la propria religione, per la propria cittadinanza, per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, cito testualmente la Convenzione di Ginevra. per esempio rinegoziando la Convenzione di Dublino, evidentemente inadeguata a far fronte a questa nuova stagione di migrazioni, per esempio richiamando tutti gli amministratori locali a fare il proprio dovere e prendendo le distanze da quei sindaci che si sono rifiutati di dare ospitalità ai migranti. Segnalo che la nostra città è stata in questi anni un esempio di ospitalità e di buon governo del fenomeno migratorio, promuovendo anche sperimentali progetti di accoglienza come il progetto Welcome, di cui si è parlato anche nei precedenti interventi, progetti che stanno mostrando i propri frutti.